diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
E meno male, ringraziamo anche lo sponsor che come tutti i sabati mattina è pronto con noi. E bentornato Mirko Bordoli.
E buongiorno a Clarissa Tami, ben ritrovati a Diamoci una mano, il programma che dà una mano a chi la mano la tende, a chi ne ha bisogno.
In questa puntata impareremo a conoscere i volontari della Roccia della Pace, o meglio la sezione Scout ad ogni costo. Roccia della Pace è un gruppo scout che vuole offrire la possibilità ai ragazzi disabili, cognitivo-fisici, in età da esploratore pioniere, 11-25 anni, di vivere l'avventura scout. Rocciadellapace.ch. E quindi presentiamo gli ospiti di questo sabato mattina.
Laura Cirla. Buongiorno Laura.
Buongiorno,
buongiorno, benvenuta.
E poi il soprannome.
Soprannome è
Speedy.
Speedy. Speedy, ok. Allora, la domanda di rito d'apertura di questo programma è sempre l'ultima volta che tu hai dato la mano a qualcuno o qualcuno l'ha data a te?
Allora, l'ultima volta, recentissimamente, quindi ieri sera, ho tradotto una lettera per una persona in difficoltà, aveva bisogno di questa lettera.
Mm-hmm. Tradotta da che lingua? Che lingua?
Dal francese.
Dal francese. Sì. Saluto e do il benvenuto a Daniele Pongan, giusto?
Giusto.
L'ho detto bene, in arte scout Bat.
Bat, esatto.
Da Batman.
No, dall'abitudine di stare abbastanza alzato la notte.
Ok, ah, okay. Sei un notturno quindi.
Un notturno, esatto.
L'ultima volta che tu hai dato la mano a qualcuno, qualcuno a te?
L'ultima volta esattamente non saprei dire, però mi viene in mente che per gli scout si dice che si fa il nodo al nostro foulard per ricordarsi che ogni giorno bisogna fare una buona azione, aiutare qualcuno. E poi una volta che questa buona azione è fatta, si può sciogliere il fazzolettone, mm-hmm. come si può dire, il nodo al foulard.
E
fazzolettone è il nome che danno in Italia.
E l'ultima volta che tu hai sciolto il nodo del fazzolettone?
Posso dire, mi piaceva fare questa cosa quando studiavo a Zurigo e andavamo sui mezzi pubblici, c'era sempre qualcuno che doveva salire o scendere con le carrozzine. Era comodissimo sciogliere il nodo lì perché ogni giorno c'era qualcuno che aveva bisogno d'aiuto. Allora, facendo giri sui mezzi pubblici, si aiutava un sacco di gente già solo così.
Ah, bella questa cosa.
Facendo salire e scendere le carrozzine dai tram.
Hai capito.
La stessa domanda la facciamo a Lorenzo Spörri, in arte Steam. Buongiorno Lorenzo.
Steam, come mai? Sei vaporoso?
Buongiorno a tutti. Allora, Steam, sì, perché sono timido, ero timido e quindi difficile a prendere come il vapore.
Okay.
C'è dappertutto, è sempre presente, ma è difficile da catturare.
Anche a te l'ultima volta che hai dato una mano a qualcuno o qualcuno l'ha data a te?
Ma questa settimana sono stato aiutato con grande piacere dalla collega a analizzare una situazione un po' critica. E
l'avete sciolta?
Sì, certo.
Bene, bravi.
Molto bene. E poi abbiamo ovviamente le nostre colonne portanti, i nostri ospiti fissi, i nostri opinionisti d'eccezione. Quindi saluto, buon sabato mattina, Mari Luz Besomi Candolfi, infermiera psichiatrica. Quindi Mari?
Ciao a tutti. Mi è capitato di dare una mano proprio al gruppo presente oggi perché ho detto di sì a essere arbitro al loro prossimo torneo, di cui non mi ricordo neanche più come si chiama.
Raffroball.
Ecco.
Come si chiama?
Raffroball.
Raffroball.
Esatto. Se volete dopo spieghiamo.
No, subito. Adesso. Sono troppo curiosa.
È un gioco inventato da tre ragazzi con disabilità che volevano, invece di essere loro a integrarsi nei giochi degli amici, trovare un modo di essere loro a integrare gli altri normodotati all'interno dei loro giochi.
Mi piace tantissimo già questo gioco.
È piaciuto tantissimo anche a noi quando l'abbiamo scoperto durante il campo federale. E dunque hanno inventato un gioco di palla che si svolge in palestra, dove possono partecipare sia persone normodotate, sia persone in carrozzina o con altri handicap, e dove per portare tutti più o meno allo stesso livello, le persone con handicap hanno dei vantaggi rispetto agli altri. Per esempio, se uno ha un problema ad afferrare la palla, non ha bisogno di farlo, basta che tocchi la palla e già la palla è sua.
Ah.
Chi è in carrozzina può venire spinto e ha il vantaggio di poter sfruttare la spinta della carrozzina per andare più lontano di chi invece deve camminare, che quando prende la palla sta fermo. Ci sono due porte, bisogna far gol, da quel punto di vista è abbastanza standard. Però così facendo hanno, diciamo, aggiunto i loro amici normodotati alle loro attività.
Bellissima questa.
Complimenti.
Quanti giocatori in campo?
Ci sono 5 giocatori, portiere più 4 che girano. Noi l'abbiamo un po' adattato perché abbiamo organizzato questo torneo di Raffroball per integrare altri ragazzi scout del cantone che sono tutti normodotati con noi, che siamo pochi in realtà, tutti con handicap. Quindi abbiamo messo delle regole un po' più stringenti, visto che ci sono più persone che non hanno handicap fisici.
Quando è l'appuntamento?
Sabato prossimo a Dagno.
A che ora?
Nelle palestre delle scuole medie. Noi ci troviamo, il torneo inizia ufficialmente alle 8:30. Poi andiamo avanti fino al pomeriggio.
Ok, quindi ripetiamo, appuntamento sabato 9, giusto? 9 marzo a Dagno.
Nelle scuole medie, palestre delle scuole medie.
Palestre, scuole medie con Mariluz come, sì, arbitro.
Come arbitro.
Al pomeriggio, perché la mattina sono qua con Clara.
Brava Mari.
Accidenti.
Esatto, non ci avevo mica pensato che giustamente.
Forse Clari viene a trovarci al pomeriggio.
Hai capito, a Dagno 9 marzo, perfetto. E poi salutiamo
Enrico Varsi,
il nostro Enrico Varsi,
consulente,
buongiorno,
psicosociale, sue sono le morbide voci.ch. Enrico, l'ultima volta che tu hai aiutato qualcuno, qualcun altro ha aiutato te?
Buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, a me è capitato, due cose mi sono capitate molto semplici. Lunedì mi hanno aiutato a posteggiare, ero a Varese, c'era un delirio, un signore che andava via, mi ha fatto cenni in tutti i modi, quando ho capito cosa voleva dire mi sono fermato.
Ti eri
lì.
Preoccupato all'inizio, hai detto ma sì, che cenni sta facendo?
Dio, mi riconosce, c'è qualcosa di strano. E poi mi è capitato invece ieri, avantieri, di aiutare una giovane mamma a portare giù il passeggino da sotto il mio studio, perché lì c'è un centro per la nascita e quindi spesso ci sono mamme con bambini piccoli. E questo è stato.
Allora, insomma, che bella mattinata, davvero, devo, sì, dire, un bel sabato mattina al fulmicotone, come,
vero,
si dice. E noi però dobbiamo ricordarci che inizia la puntata con questa domanda di rito e poi con una citazione o un aforisma.
Sì. Abbiamo scelto questa mattina. Allora, spesso un handicap, proprio perché impedisce ai sensi di intromettersi, finisce col dare più spazio all'immaginazione. Valgono per tutti gli esempi di cantanti non vedenti come Ray Charles e Stevie Wonder, o di musicisti immensi come Beethoven, che era addirittura sordo quando si accinse a comporre la Nona Sinfonia. Questa è una frase, un pensiero di Luciano De Crescenzo, filosofo, scrittore, regista e attore napoletano. Ma adesso ci ascoltiamo.
Ascoltiamo adesso la voce di Stevie Wonder quando nel 2013 parlò davanti alle Nazioni Unite nel giorno in cui si aprì la prima assemblea sulle disabilità e su come rendere tutti i paesi del mondo meno discriminatori nei confronti di chi è portatore di disabilità. Ringraziamo la regia per mandare la clip.
I've always been a man of dreams and hopes.
Sono sempre stato un uomo che ha vissuto di sogni e di speranze. So che lavorando assieme possiamo creare un mondo nel quale le persone con disabilità non abbiano limiti.
We need to make sure that real participation and voices of persons with disabilities are included.
Dobbiamo accertarci che la partecipazione reale e le voci delle persone con disabilità siano incluse in tutto ciò che facciamo per la pace e per lo sviluppo nel mondo, ha detto ancora il musicista. Che tutti noi si possa essere in futuro, in un mondo più inclusivo, messaggeri di pace.
Let us all, in our own way, be messengers of peace.
Grazie Gianni Zocchi alla regia questa mattina.
Ecco, siete, immagino di sì, d'accordo, è vero quello che dice De Crescenzo, che l'handicap dà spazio all'immaginazione.
Prego.
Chi vuole intervenire?
Magari Stim, visto che...
Sì, okay, ci ho ragionato sopra. Secondo me spesso vediamo però il successo finale, nel senso che hanno raggiunto questo obiettivo, questo clou, ma prima ci vuole tanto, ci vuole parecchio tempo, ci vuole sicurezza, il tempo anche di crescere fiducia in se stessi, il benessere, sentirsi bene a proprio agio per poter raggiungere queste performance importanti. E per tutto per far questo bisogna avere anche tanta motivazione, avere degli obiettivi. Per poter raggiungere questi ci vuole un coach, un animatore che ci spinge, ci aiuta, ci accompagna e soprattutto tanto tanto allenamento, in modo da avere poi una progressione personale, che per gli scout è proprio uno dei pilastri più importanti, e questa costanza che ci permette poi di raggiungere tutti questi bellissimi obiettivi personali di ognuno.
Laura, non è che uno si sveglia la mattina improvvisamente ha in mano tutta la sua vita, no?
No. Lo scautismo aiuta anche in quello, e cioè a diventare dei buoni cittadini e, attraverso delle attività pensate per sviluppare le proprie capacità, i propri talenti e apprendere come muoversi meglio nella propria vita.
Enrico.
Ma io, allora, se devo commentare la frase, la cosa a cui penso di più è il fatto che la fantasia, cioè, associo molto l'immaginazione di cui parla De Crescenzo con l'idea di fantasia, quindi di una risorsa, una nostra funzione in un certo senso. Tante volte noi pensiamo alla fantasia come fuga dalla realtà o dalla verità, oppure a volte come ricerca, no, di verità. Se pensiamo a un'opera letteraria, spesso un'opera letteraria ci aiuta a capire meglio il mondo. Ma secondo me c'è anche una dimensione molto soggettiva, che è una dimensione di libertà, ed è la fantasia pensata come creazione di verità. Cioè, io posso immaginarmi, e non ho bisogno di percepire necessariamente, non ho bisogno di essere, potremmo dire, normodotato, per esempio, per fare una cosa del genere, perché è un aspetto che riguarda la mia interiorità. Ricreo un mondo, invento un mondo, e quel mondo diventa realtà nel momento stesso in cui lo sto pensando, no? E questo ci porta, per esempio, a trovare soluzioni o a entrare in dimensioni che sono diverse da quelle della quotidianità. Noi, secondo me, un po' troppo spesso identifichiamo la realtà come l'unica possibilità, no? E la società in cui viviamo ci spinge molto, no, a questo, cioè c'è una ricerca di performance, come dicevamo, quasi come se l'obiettivo fosse l'unica cosa, no? Il risultato finale è l'unica cosa, e se non siamo adeguati a quello, allora c'è tutto un meccanismo, no, di senso di inadeguatezza. La fantasia ci aiuta a essere sempre adeguati, potrei dire, no? Da questo punto di vista.
Bellissimo, la fantasia ha aiutato anche i ragazzi appunto ad immaginare questo sport, no? Dove ci vuole fantasia, creatività, per dire, ma siamo noi normodotati che abbiamo bisogno di essere inclusi da qualche parte? A volte sentiamo forse di più noi l'esigenza di inclusione?
Sì, si può dire, perché spesso noi ragioniamo in termini del quella persona è un po' diversa, quindi noi, per sentirci un po' più buoni, per metterci a posto la coscienza, la prendiamo, la accogliamo, le facciamo fare qualcosa con noi, la includiamo nelle nostre attività. Ma in realtà quella persona ha esigenze magari diverse, particolari, ma vale esattamente quanto noi. E in questo caso i tre ragazzi, i cui cognomi tra l'altro iniziavano con Ra, Fro e Bal, per cui mettendolo insieme si sono inventati il Rafro Ball, comodissimo il fatto che il cognome di uno fosse proprio Ball, così hanno potuto fare un gioco di palla, hanno pensato, ma noi non siamo diversi dagli altri di principio, non dobbiamo essere noi che ci avviciniamo agli altri, siamo pari, possiamo esattamente fare lo stesso movimento, noi verso gli altri verso noi, esattamente come se potessimo stare in piedi come gli altri, eccetera. E quindi hanno usato la fantasia, si sono messi dietro un minimo di impegno, di iniziativa, e hanno inventato questo sport che funziona. C'è un campionato in Svizzera, soprattutto Svizzera francese e tedesca, qui in Ticino non c'è ancora nulla.
Arriviamo sempre un attimo dopo
e
noi.
Anche il bacino d'utenza è inferiore, però bisogna
Ok. Però scusa, in campo servono poi 5 persone da una parte all'altra, quindi voglio dire, sì, si può fare, dai.
Sì, però ci vuole la palestra. Noi per organizzare il torneo comunque lavoriamo mesi alla fine per trovare la palestra, le infrastrutture, abbiamo costruito le porte. Uno dei ragazzi animatori che lavorano con noi ha costruito le porte in legno, perché ci sono porte particolari per questo sport che si adattano all'altezza e alla larghezza del ragazzo. Nel senso che se il ragazzo è in carrozzina, il portiere, la porta viene abbassata. Se il ragazzo invece sta in piedi, viene alzata. Se ha problemi allargando le braccia perché non ha una mobilità scarsa, viene ridotta in larghezza. In modo che tutti più o meno partano dallo stesso livello, anche se le loro condizioni fisiche sono diverse.
Ecco, parlando di volontariato, allora mi collego e ti chiedo, per chi fosse all'ascolto, avesse voglia, insomma, questo torneo gli stuzzica l'interesse, però magari non riesce a fare veramente parte degli scout, può comunque partecipare, come in questo caso a Mari Lutz, che viene volontariamente a fare d'arbitro, quindi dà il suo contributo.
Esatto, sì, ma questo è una verità ormai penso in tutte le attività di volontariato. Noi scout anche siamo sempre alla ricerca di aiuti per tutte le nostre attività e spesso lo troviamo, per restare anche in tema con la trasmissione. Molti ci danno una mano e noi cerchiamo di dare una mano agli altri. È una delle basi dello scoutismo, dare una mano alla società in toto, diciamo, come scout.
Mari, volevi commentare la frase?
Sì. Magari qualche cosa sul appunto sull'immaginazione, no? Sulla fantasia. Come fare per accettare la propria fantasia e anche i propri limiti?
Sì, diciamo che questo è il fondamento dell'apertura, inteso che se ci si ferma davanti all'unica cosa evidente che si vede, cioè non si va oltre, è evidente che si vede l'handicap e basta. Mentre l'essere umano è fatto di più parti e non tutte quelle si vedono subito o magari non si vedranno mai, ma si percepiscono e basta. E questa è la bellezza, la fantasia che crea l'essere umano. Quindi più fantasia ci mettiamo nella relazione, in un certo senso, è molto, molto meglio.
Come fare per trovarla però dentro di noi, per lasciarla fluire questa fantasia, questa immaginazione, Enrico?
Ma allora ci sarebbe da introdurre dei corsi. Gianni Rodari, lo scrittore, proprio, mm-hmm, diceva che lui avrebbe voluto insegnare fantastica, no? Come c'è l'estetica, l'etica, la matematica, la chimica, anche il corso di fantastica. Io sono professore di fantastica, che non è male come idea, no? Che è un'idea, tra l'altro, che lui aveva preso da Novalis, in realtà, da un poeta tedesco. Quindi sicuramente c'è modo, se pensiamo per esempio alle nuove generazioni, di aiutare a prendere contatto prima di tutto con la propria fantasia. La seconda cosa direi che è il coraggio di osare, per esempio, è una strada, soprattutto se pensiamo che in realtà la fantasia prima di tutto nasce, come dicevamo, interiormente, e può essere anche una sorta di sperimentazione che inizialmente non porta a nulla, è solo un lavoro, no, della mente, è solo un gioco della mente. Quindi pensiamo anche al gioco come espressione, no, in questo senso. Quindi ci può essere una sorta di apprendistato che poi alla fine porta a esprimerla quella fantasia.
Dovrebbero davvero essere ampliate le scuole e appunto aggiungere questo genere di materie. In Italia ho letto che c'è la scuola del fallimento,
sì,
che trovo,
sì, è vero,
bellissima, perché tutti che si riempiono la bocca, sì, con bisogna saper fallire, cesso, sbagliare e poi dopo però ecco, poi dopo ciao, no? Sono sempre gli altri che falliscono. Quando tu chiedi, interessante, ma allora dimmi quali sono i tuoi fallimenti, no, beh, ma in fondo non è stato capito quello che ho fatto, eccetera, no? Quindi mettere nelle scuole a tutti noi, giovani, meno giovani, eccetera, materie di questo genere, fantasia, fallimento, ricerca di sé, insomma tante cose. Ma
sì, grazie Enrico che hai citato Gianni Rodari, uno scrittore fantastico, e ho ancora dentro di me il ricordo di un racconto che avevo letto, la persona che voleva rubare il Duomo, si era fermato solo a rubare le pietre, si portava a casa ste pietre e pezzi di Duomo, che alla fine ha finito a ritrovarsi una casa stracolma di pietre, non più tutta questa poesia, bellezza, meravigliosità di questo monumento, no? Ce l'ho ancora in mente quella storia perché era fantastica.
C'è chi colleziona le pietre, anche qui recentemente ho visto, sì, una persona che colleziona pietre da 60 anni,
sì, incredibile.
Ed è una cosa incredibile. Tornando invece agli scout, Laura?
Ma se posso aggiungere, trovo che, beh, due parole, prima di tutto fantasia, sì, e due, l'andare oltre, quindi il mettersi degli obiettivi, trovo che incarna bene il lavoro che facciamo. Ci inventiamo veramente di tutto per raggiungere, per portare i ragazzi oltre una sorta di zona comfort, e lavoriamo tantissimo su questi due aspetti.
Ecco, per esempio, i ragazzi con handicap, come vivono per esempio il fallimento e la fantasia? La vivono come noi o sono in quello molto più avanti di noi?
Dipende, perché effettivamente ci sono alcuni che hanno handicap. Nel nostro gruppo scout, più che handicap fisici, abbiamo handicap di tipo mentale. Però quindi ci sono alcuni che hanno problemi a elaborare il fallimento, si arrabbiano molto, non hanno i limiti, diciamo, sociali che noi ci autoimponiamo nella nostra cultura, nella società normale. Però questo vuol dire anche che sono molto più sinceri, molto più, come si può dire, spontanei. Quindi si arrabbiano tantissimo, però poi magari quando sono contenti ti abbracciano subito, quando li incontri ti abbracciano anche loro solo per farti vedere che sono felici. E usano tanto la fantasia anche per questo, lo vedi nei giochi, partecipano. Mi ricordo durante un gioco un ragazzo assisteva alla scenetta finale dove veniva svelato il colpevole del furto, mi sembra che era il tema del gioco. Quando questo colpevole è stato svelato, il ragazzo è partito, ha detto: ah, cattivo, è andato là, e gli ha tirato un bel calcione. Ovviamente il ragazzo era uno dei nostri animatori e non era veramente colpevole di niente, ma la scena è stata divertentissima.
Come ha reagito il vostro monitore?
No, l'ha presa bene, chiaramente, sì. Perché ci conosciamo, i nostri ragazzi, ormai si va lì anche per quello, sono situazioni che non trovi da nessun'altra parte, ti riempiono.
Lì un'altra cosa che insegna, immagino adesso per esempio questo aneddoto, è: non prendiamo le cose sul personale, cioè questo ragazzo non è che ha tirato un calcio perché il monitore veramente è un cattivo, ma era il suo modo di esprimere, di manifestare quel momento di frustrazione, di rabbia, no? Quindi esatto. Prendere hanno, distanza un po'.
Esatto, loro non hanno i filtri che abbiamo noi, cioè dipende in realtà, perché il mondo dell'handicap è variegatissimo, c'è cioè di tutto di
come più. Quello dei normodotati,
esatto.
Che anche guardi, lì potremmo parlare.
Per fare una piccola parentesi, stavo pensando stamattina, mettendomi le lenti a contatto, che in fondo tutti abbiamo qualche handicap, chi ha fobie, chi ha problemi fisici. Io senza lenti a contatto agli occhiali non ci vedo una mazza, e quindi anch'io ho un piccolo handicap, non è abbastanza da essere considerato handicap dell'AI, però ce l'ho. E questo però non definisce me come valore, come non definisce gli altri ragazzi che hanno handicap più gravi.
Certo.
Noi conosciamo questi ragazzi, sappiamo che hanno un mondo interiore comunque vastissimo e ricchissimo, magari sviluppato in modo diverso dal nostro, e quindi vabbè, prendiamo, e poi gli vogliamo bene, quindi potrebbero farci qualsiasi cosa e continuiamo a volerli bene.
076 321 1113, stanno già arrivando dei messaggi. Giovanni ci scrive: nella scuola Rudolf Steiner ci sono moduli che aiutano a sviluppare la fantasia. Fantasia oggi forse più fragile di quella di una volta? Cioè, io ho un po' l'impressione che ci siano più stimoli, sicuramente.
Cioè, c'erano,
no?
Più stimoli una volta,
non
forse
lo,
che
non
oggi?
Lo so, non lo so.
Domanda.
Domanda, così sospesa. Domanda.
Sai, mi viene da pensare che è più fragile nel senso che dicevamo prima, perché in realtà noi siamo inseriti in una realtà che è una realtà molto condizionante. No? Mm-hmm. Ci sono dei percorsi obbligati che sono quelli giusti e una serie di percorsi di vita, di relazione, eccetera, che sono quelli non così riconosciuti. In termini di fantasia, se penso alla creatività, per esempio, non credo ci sia differenza, no? Tutto sommato, insomma, Michelangelo, Dante, eccetera, sono del passato e di creatività ne avevano da vendere. Però ecco, se penso alla fantasia applicata alla vita, ecco, in questo senso forse sì, è molto più difficile. E credo che l'esperienza, per esempio, che tu citavi prima, ci fa capire come in realtà nel momento in cui io uso la fantasia e quella fantasia mi fa diventare reale quello che sto vivendo, posso anche vivere un'esperienza del genere, una frustrazione che poi voglio scaricare perché in realtà lui ha rubato. Siamo entrati in un mondo fantastico, allora diciamocelo, no? Lui ha rubato. Quindi può essere intesa in quel senso, che è sicuramente molto stimolante da un certo punto di vista.
Mary?
Sì, diciamo che la società tutto sommato è diventata davvero più condizionante. Già da piccoli c'è questa ansia, spesso purtroppo dalle mamme, ma con grandissimo amore, che pensano di dover riempire ogni istante dei propri figli e non gli lasciano più il tempo in fondo di immaginare,
quasi, di annoiarsi.
Ecco, stavo per dire il valore della noia, perché la noia di base, come tutti i sentimenti, non è principalmente una cosa negativa, come diceva anche Clary e altre trasmissioni, una cosa bisogna provarla in modo poi di sapersene fare qualcosa di questa emozione, no? E la noia purtroppo è qualcosa che si fugge troppo, si viene quasi addestrati troppo a fare sempre qualcosa, e quindi lo spazio per la fantasia si riduce.
Speedy.
Daniele.
posso aggiungere, effettivamente io penso che al giorno d'oggi il nostro mondo è troppo ricco di stimoli, noi siamo stimolati in continuazione fra social, musica, basta andare in giro in città, quasi tutti i giovani per esempio hanno le cuffiette per ascoltare la musica, che va bene.
Adesso arriveranno i visori, avete visto, i visori anche. In 3D.
C'erano anche una volta, io facevo parte negli anni 80, giravo con il Walkman, allora si chiamava così.
Aveva già l'eccesso di stimoli, magari. Però in realtà se si ascolta sempre la musica non si ascolta più il silenzio, un'esperienza che una volta era comune. Quante volte nel passato la gente doveva camminare per spostarsi e camminava nel silenzio, in campagna, in un bosco, anche solo per andare da Molino Nuovo in centro a Lugano si passavano i campi e c'era il silenzio, un'esperienza che noi non abbiamo più, riceviamo stimoli in continuazione e quindi probabilmente ne siamo sopraffatti. Da questo punto di vista, dalla frase di De Crescenzo, si potrebbe effettivamente dedurre che a volte un handicap che ti preclude alcuni sensi ti aiuta, perché ti illumina anche quell'eccesso di stimoli. Una persona cieca non ha più quell'invasione visiva che abbiamo noi camminando in giro fra televisioni, telefonini e tutto il resto, e quindi può concentrarsi solo sul proprio mondo interiore, sui rumori, sui profumi, eccetera.
Laura.
Sì, se posso fare un esempio, sono vecchia del mestiere scout e se faccio un paragone fra appunto le attività organizzate 20-30 anni fa e ad oggi, ultimamente ho visto un gruppettino di bambini, 8-10, e gli è stato chiesto di inventarsi un balletto e non c'è stato verso. Cioè probabilmente non un po' la fantasia, un po' forse sono intimiditi un po', però non si è tirato fuori,
non avevano niente. Quello spazio, insomma, ecco, adesso invece c'è lo spazio,
c'è
per
lo spazio per, abbiamo sentito prima la voce, adesso ci ascoltiamo la musica di Stevie Wonder e poi ci sarà spazio per il notiziario. Noi ci sentiamo dopo le 9.
E bentornati, diamoci una mano, 9:05, siete su Rete 1, buon sabato mattina, Mirko Bordoli.
Buongiorno Clarissa Tami, buongiorno a tutte le persone all'ascolto in questo momento, per chi si fosse messo all'ascolto, lo ridico, solo ora, oggi diamo una mano a chi?
Roccia della Pace, un gruppo che vuole offrire la possibilità a ragazzi disabili cognitivo-fisici in età da esploratore pioniere 11-25 anni di vivere l'avventura scout. La sezione SOC Scout ad ogni costo è nata nel settembre del 2006 e da allora gli animatori con entusiasmo si adoperano per preparare attività sempre nuove legate alle tradizioni scout. Rocciadellapace.ch. Quindi risalutiamo i nostri meravigliosi ospiti, quindi bentornata Laura Cirla, in arte Speedy, Daniele Pongan in arte Bat e Lorenzo Spörri in arte Steam. Ovviamente abbiamo Mariluz Besomi Candolfi ed Enrico Varsi. Abbiamo anche un messaggio vocale.
Un messaggio vocale 076 321 1113 qualora voleste partecipare. Sentite.
Ciao, sono la Lucy e io niente, dal 2022 ho problemi di vista, sono ipovedente. Ma va tutto molto bene. Qua alla Casa dei Ciechi a Lugano mi oriento molto bene e sono sempre aiutata se ho bisogno. E ringrazio tutti quelli che aiutano e le persone come me che hanno qualche problema fisico e grazie a questi aiuti abbiamo una vita comunque normale. Ciao, buon sabato.
Grazie mille Lucy, davvero. Ma un abbraccio,
grazie, Lucy
da tutti noi.
Lucy
in the sky.
Lucy in the sky.
Fantastico. E ringraziamo tutti i volontari che veramente fanno del volontariato gratuitamente in tutta la Svizzera italiana, in tutta la Svizzera, in tutto il mondo.
Devo dire la verità, chiedo, una domanda così in realtà possiamo essere tutti volontari nel nostro piccolo, perché siamo volontari nel momento in cui facciamo del bene a qualcuno, diamo una parola gentile, tendiamo la mano, cioè qualsiasi cosa, non per forza bisogna far parte di un'associazione o di un'organizzazione per poter aiutare la comunità, Daniele.
Infatti, ma il volontariato in realtà è molto più esteso di quello che si pensa normalmente. Ci sono anche solo le persone che vanno a fare la spesa per il vicino, le persone che si prestano per organizzare un aperitivo in parrocchia, insomma, ce ne sono veramente tantissime di queste attività. Se uno vuole aiutare un altro, lo trova. E bisogna anche dire che pensandoci bene, per tornare anche al tema della trasmissione del diamoci una mano, aiutare gli altri in realtà è un po' aiutare se stessi, perché come facciamo anche noi con i nostri ragazzi, io penso che alla fine riceviamo più noi andando all'attività, aiutando questi ragazzi e vedendoli sorridere, essere contenti, vedendoli fare qualcosa di più di quello che fanno normalmente, qualcosa di diverso, e vedendoli superare i propri limiti, perché abbiamo visto anche una certa progressione fra loro, questo ti dà qualcosa che al di fuori non trovi. Quindi.
Posso chiedervi, visto che adesso entriamo, mettiamo, come dire, entrambe le mani nella vostra organizzazione, diteci in breve come funziona il vostro team, che cosa trovo se busso alla vostra porta, ecco, insomma, per dare un'idea generale per chi ci stesse ascoltando e avesse veramente bisogno di voi.
Allora, il gruppo è composto da 35-40 ragazzi, ci sono 15 animatori che si occupano di questi ragazzi. I ragazzi sono suddivisi in tre branche: esploratori, pionieri e rover, per l'età e per le loro capacità. Le attività sono svolte prevalentemente il sabato pomeriggio, ogni due settimane, ognuno con la propria, appunto, gli esploratori sono un po' più giocosi, i pionieri un po' più tecnici e i rover sono più pensati per il servizio.
Servizio si intende?
Servizio alla comunità.
Comunità, ok.
Che altro posso dire?
Il nome.
Cioè, se c'è...
Sì, il nome,
Da dove,
esatto,
da dove arriva?
Allora, il nome viene dal libro della giungla, di cui praticamente tutti gli scout... hanno le basi, i lupetti cominciano con il libro della giungla.
Come me, io ero una lupetta.
Anch'io.
Ecco, vedi.
La roccia della pace è la roccia che appare durante il periodo di siccità, che viene descritto appunto nel libro della giungla, e quando appare c'è la tregua dell'acqua, ovvero questa pietra in mezzo allo specchio d'acqua appare perché l'acqua scende, e in quel momento c'è un momento di pace in cui erbivori e carnivori possono abbeverarsi allo stesso specchio d'acqua. Quando poi piove, questa roccia della pace scompare e lì si ricomincia come prima.
Ok, quindi se ci fosse una famiglia all'ascolto che avesse un ragazzo, un amico, qualcuno, cosa trova? Perché voi organizzate anche dei campi estivi, insomma delle vacanze, cioè fate davvero tante cose. Come fare? Bisogna iscriversi per tempo, immagino che ci sono posti limitati.
Allora, per venire in campeggio bisogna fare l'arco dell'anno.
Ah, giusto, perché... certo, cose bisogna guadagnarsele.
No, perché poi nell'arco dell'anno imparano determinate cose che mettono in pratica durante il campeggio. Definirei il campeggio la festa finale, ecco. Se c'è qualcuno all'ascolto interessato a partecipare, noi da un anno a questa parte prendiamo anche ragazzi più piccoli degli 11 anni, quindi dagli 8 via, e basta scrivere a Steam sul sito www.rocciadellapace.ch, ci sono i contatti di Steam, che è il caposezione. Due righe, noi conosciamo i ragazzi e poi in funzione appunto dell'età e delle capacità li integriamo nelle branche.
Parliamo del vostro fazzolettone, i colori da dove arrivano, il vostro foulard?
I colori, allora i colori sono quattro, siamo una delle poche sezioni a livello cantonale che appunto ha quattro colori. L'azzurro è l'aria, il blu è l'acqua, il marrone è la terra e l'arancione è il fuoco. Quindi gli elementi, perché quando siamo nati abbiamo pensato che una delle idee base fosse quella di far giocare i ragazzi con gli elementi della natura, che è una cosa che normalmente non fanno.
Ecco, a proposito di questo, la gestione di adolescenti, di ragazzi normodotati in un ambiente aperto, quindi appunto in natura, non è sempre facile perché comporta responsabilità, insomma bisogna essere particolarmente attenti e anche ai ragazzi è richiesto uno sforzo in più. C'è apprensione, quanti animatori sono, come gestite questi momenti?
Lorenzo.
Ma è chiaro, è un adeguarsi anche da parte dei ragazzi e qui devono fare particolarmente uno sforzo importante perché spesso sono abituati a vivere in casa, sul divano, dentro nelle quattro mura, i genitori li mettono sotto la campana di vetro E quindi quando arrivano da noi vivono tutte queste esperienze che normalmente nell'istituto, a casa, con i genitori non hanno la possibilità di viverli, ecco. E anche lì noi stessi, per riallacciarci quanto ci dicevamo prima, abbiamo bisogno di tanta fantasia per trovare dei trucchetti, delle buone idee per poterli preparare e organizzare per tempo queste buone esperienze e attività pratiche all'aperto. Quindi una sedia a rotelle, portarla in mezzo al bosco, quindi alzarla, mi viene in mente prima volta che l'ho fatto, alzarla in quattro per portarla in mezzo a un bosco. Chi mai lo farebbe? In istituto non hanno tempo, giustamente, e proprio magari agli scout ci si prende il tempo, si riduce il ritmo della velocità per permettere a ognuno di viverla questa esperienza. Quindi non so, anche andare a dormire in tenda.
Daniele, e quando i genitori sono molto molto apprensivi, cosa fate? Riuscite poi a convincerli?
Capita, dipende dai genitori. Però di solito sì, se riusciamo a convincerli a portare i ragazzi di solito sono sempre contenti. Quindi poi sono loro che convincono i genitori a voler continuare, a voler restare, a voler andare in campeggio dopo l'anno, anche se i genitori sono restii. Però chiaro, i genitori spesso sono apprensivi, come tutti i genitori, magari ancora di più, e a volte fanno resistenza, però non tutti, alcuni sono entusiasti e lo vedono proprio come una possibilità di crescita personale per i ragazzi.
Però si vede, guardandovi negli occhi, vero Clarissa, si vede che avete proprio una bellissima luce negli occhi, quindi che infonde anche
fiducia, perché la fiducia, certo, è la base, no? Sia per, certo, i ragazzi, affidare insomma loro stessi a voi e i genitori, perché poi siete voi gli occhi dei genitori nel momento del distacco, visto che non ci sono, quindi la fiducia è la base, Laura.
Se posso aggiungere un'altra cosa che forse mette un po' in difficoltà è che noi siamo molto, non siamo standard, siamo molto, cioè svolgiamo attività veramente sempre diverse, con posti diversi, con orari diversi. E per chi chiaramente è abituato a portare il proprio figlio alle 2 nel tal posto e venire a recuperarlo alle 4, questa cosa destabilizza. E effettivamente abbiamo alcuni genitori a volte che desidererebbero probabilmente più standard. Però questo poi ci metterebbe in difficoltà, perché offriamo veramente tantissime cose diverse a questi ragazzi. E sarebbe peccato, ecco. È un po' una nostra peculiarità il fatto di muoverci, ci muoviamo proprio tanto.
Ci sono gli UEM sulla Rete 1, prego Gianni.
Wake me up. dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance. We'll stay home and stare. Jitterbug. Wake me up before you go, go.
Buongiorno a tutti, io sono Claudia, faccio volontariato al centro diurno di Manno della Croce Rossa e ho come altra attività di volontariato, diciamo, se così si può chiamare, da come state parlando voi, no? Aiuto la mia vicina di casa, le faccio la spesa quando ha bisogno qualcosa, anche se lei è ancora autosufficiente, però per la spesa così.
Brava.
Comunque trovo che fare del volontariato, diciamo, aiutare chi ha bisogno, ti arricchisce, ti dà tanto. È più quello che ricevi che non quello che dai. Buona giornata e un abbraccio a tutti voi.
Grazie,
ma
Claudia.
Grazie Claudia, e sì, è proprio così, dare, no? Il senso un po' della vita dovrebbe essere quello di dare. E tornando ai nostri scout, insomma, bisogna avere responsabilità, mille occhi quando si fanno le attività. Ci sono degli aneddoti carini, Daniele?
Sì, beh, le nostre attività sono un po' particolari perché tutti i nostri ragazzi sono diversi e quindi hanno esigenze particolari. Per esempio, dobbiamo adattarle anche ad alcuni ragazzi che hanno, non so, la tendenza a scappare, diciamo così. Vedono qualcosa che gli interessa, tac, scattano. E a tal proposito, per esempio, anche i nostri ragazzi ricevono a un certo punto durante il battesimo, la cerimonia del battesimo che si fa in campeggio, un nome scout che noi chiamiamo Totem. Noi ne abbiamo uno, per esempio, che ha ricevuto il nome Scout Bolt per la velocità con cui scatta quando vede qualcosa che gli interessa e scappa. Oppure un altro, per l'abilità nello sparire nel momento della necessità, si chiama Houdini.
Ah, ma magnifico! Fantastico. Insomma, sicuramente delle attività che quando poi avete finito, e beh sì, sicuramente la stanchezza è diversa, però anche la soddisfazione, Laura.
Sì, beh, la soddisfazione è tanta, soprattutto se poi l'attività va dalla A alla Z, come abbiamo previsto, fantastico. Effettivamente, sì, la responsabilità è molto grande, così come la nostra capacità di adattamento, perché come diceva Bat, ad ogni attività proposta poi c'è la sottoattività, cioè quell'attività lì poi va riadattata in funzione del ragazzo che hai nella pattuglia. Perché i ragazzi sono suddivisi in pattuglie che potremmo definire squadre e c'è 1/2 capi in ogni pattuglia e quindi quel capo deve adattare ogni volta l'attività, il punto proposto, l'attività proposta.
Abbiamo un messaggio positivo della schermitrice campionessa paralimpica mondiale ed europea in carica di fioretto individuale Bebe Vio, che all'età di 11 anni fu colpita da una meningite che le causa un'estesa infezione tanto da costringere l'amputazione degli arti.
Grazie Gianni.
Non dobbiamo pensare nemmeno per un minuto che le cose andavano meglio prima, che prima eravamo delle persone migliori. Perché dalle cicatrici nascono delle bellissime vittorie. Mi verrebbe quasi da dire che chi vince non sa cosa si perde. Perché in fondo sono proprio le cicatrici che abbiamo che ci rendono speciali.
È così? Chi vince non sa cosa si perde, Enrico Varsi?
Sì, penso di sì. Bisogna probabilmente viverlo e quindi dare ancora più valore, no, alle parole di Bebe Vio, perché lei lo sa, io direttamente posso dire non lo so, lo capisco da quello che lei dice, ma mi sembra che quel tipo di vittoria a cui lei fa riferimento è una vittoria omologata, potrei dire, Se penso a quello che Laura diceva prima, cioè dell'ambiente non standard, io sarei felice che mio figlio frequentasse un ambiente non standard, perché siamo troppo inseriti in un mondo standard che ci porta a perdere contatto, per esempio, con l'esperienza di Bebevì o col suo ragionamento, con la capacità, per esempio, di valorizzare quello che c'è, perché quello che c'è è qualcosa di nuovo col quale io mi devo confrontare, pur nelle difficoltà, no? In fin dei conti, poi, come dice lei, le ferite sono quelle che fanno crescere. Quindi pensare, ad esempio, a un modo di lavorare come quello che voi state descrivendo, che è talmente personalizzato da lavorare proprio sull'unicità del singolo. Per poter fare quello, voi dovete ascoltare quel singolo, non potete farlo imponendolo, no? Ci deve essere, immagino che quindi anche il lavoro che dicevate di preparazione di tutto l'anno prima di arrivare alla festa finale è un lavoro anche proprio di contatto, no? Di comunicazione con tutti i ragazzi che partecipano.
Di grande sensibilità.
Esattamente, di grande sensibilità.
Ma dovrebbe essere fatto anche con i normodotati, cioè...
Dovrebbe essere fatto sempre.
Non sarebbe più stimolante, chiedo, Enrico Barsi, perché viviamo una società dove con i normodotati bisogna standardizzare, bisogna omologare, è un fattore di pigrizia?
Penso che in parte, ma penso che sia più che altro un fattore di rassicurazione, ci sentiamo più sicuri in un ambito che già conosciamo. No,
comfort zone.
Sì, l'area di comfort è quella che ci rende poi molto difficile. In parte è chiaro che il nostro sistema... anche quello mentale e cerebrale funziona così, no? Abbiamo bisogno di parametri di riferimento, però se restiamo solo all'interno di quello noi perdiamo tutto un mondo, un'esperienza, che è la cosa più bella che c'è, insomma.
Non è anche una cosa di economia, nel senso che l'azienda, se tutti indossano le stesse scarpe, ne devo produrre una, lo stesso colore, va bene per tutti e io ci ho guadagnato. Invece l'unicità, l'individualità è qualcosa un po' che va contro il capitalismo, insomma, tutte queste cose qua.
Questo sicuramente. Chaplin lo insegna, no? Pensiamo a Chaplin, a Tempi Moderni, a Metropolis, un vecchio film, no, di Fritz Lang, no, tutti quanti, ma un po' anche The Wall dei Pink Floyd, no? C'è questa omologazione, perché è chiaro che poi dare spazio a quell'individualità costa fatica, impegno. Loro lo hanno un po' detto, l'hanno detto col sorriso, però è chiaro c'è un grandissimo lavoro dietro quello che loro stanno raccontando.
Daniele.
Questo effettivamente è vero anche per noi e si vede in maniera pratica, perché l'omologazione ti permette di ridurre, diciamo così, costi fra virgolette, ma infatti nelle sezioni normali scout un caporeparto con un vice caporeparto possono condurre un gruppo di 20, 30, 40 ragazzi. Noi non possiamo farlo. Per avere questi programmi individuali abbiamo bisogno di molti più ragazzi, molti più animatori, molti più volontari.
Lorenzo.
Sì, io volevo anche aggiungere la questione del sapere ad ascoltare, che trovo importantissimo. Io vedo anche tanti nuovi animatori capi che arrivano nel nostro gruppo la prima volta, magari hanno paura, non sanno come rapportarsi a un disabile e quindi hanno paura di sbagliare, di porre, non so, di dire qualcosa di sbagliato, eccetera. Invece basterebbe fermarsi, ascoltarli, cosa hanno da dirci, e partendo da lì diventa tutto più facile. Quindi questo forse è un passo molto importante.
Mariluz, ascoltare gli altri, abbiamo paura perché significherebbe dover ascoltare noi stessi?
Eh sì, come si diceva in altre trasmissioni, lo specchio che ti rimanda quello che tu lanci a volte ti spaventa. Qui in fondo si sente la grande forza e potenza della formazione continua della vita, no? Cioè non si dà in questo percorso, nel sentiero scout, no? Come nel concetto scout del percorso di imparare sempre, non impara solo chi beneficia del servizio, ma anche chi partecipa, e soprattutto in una condizione come questa, libertà e partecipazione. Quindi ci allontaniamo dall'omologazione. Una persona si forma anche a leggere le situazioni, ad ascoltare le situazioni diverse dalla solita scatoletta che vive nella quotidianità, e quindi è qualche cosa di top. Bravo.
Lancio un'idea, potrebbe essere il vostro gruppo di scout uno spazio team building o più che altro formativo per anche ambiti professionali, anche CEO, CFO, eccetera, eccetera, gli farebbe del bene? Laura, vedo che ridi.
Sì, perché mi piace questa provocazione.
Sì, vabbè, io lancio queste.
Ah, sì, noi.
Vola alto. Io vado alto.
Sì, noi ci mettiamo sempre degli obiettivi molto alti. Quindi, sì, se qualcuno alla radio volesse unirsi a noi per un'esperienza formativa, ben venga.
Ecco, chi?
Mariluz, scusami.
Prego.
No, diciamo che comunque Clarissa ha fatto notare come l'economia cerca sempre comunque un guadagno. In questo caso l'economia l'ha trovato negli skill, nei curriculum, soprattutto in situazioni dove mettere la propria responsabilità, proprio il concetto di occuparsi di un progetto, di organizzarlo, controllando anche la sicurezza, perché è una cosa estremamente importante, non bisogna fare le cose solo non in sicurezza. Ecco, anche il mondo economico, quello che ragiona che l'organizzazione deve essere una cosa sana, il valore di aver fatto lo scautismo in un curriculum viene tenuto molto in conto.
Ecco, oltre ad avere una grandissima sensibilità, il volontario che volesse venire a bussare alla vostra porta, rocciadellapace.ch, quale altre qualità deve avere?
Ma allora, favoriamo le persone che hanno un background scout. Ecco, questo okay. sarebbe un po' l'ideale. Però se qualcuno fosse estremamente motivato e avesse magari già appunto delle esperienze diverse con disabilità piuttosto con bambini, ben venga, possono bussare al portone e gli spiegheremo due cose, e se poi la cosa gli aggrada ed è nelle sue corde, unirsi comunque a noi.
Avete già lasciato a casa qualcuno?
No.
Assolutamente no.
No.
Comunque voi non vi annoiate assolutamente?
Mai. No.
Non conoscete la noia?
No.
Angelina Giolisi.
Volevi dire qualcosa?
Prego.
Sì, forse potevo aggiungere a quanto detto da Speedy il piacere anche di venire a giocare con i ragazzi. Ecco, questo forse è importante per un animatore, per un capo, appunto proprio venire ad attività anche per potersi mettere in gioco e partecipare all'attività. E sfidare i ragazzi, ecco, i ragazzi si divertono tantissimo se possono giocare contro un animatore, per esempio, ecco.
Prego.
Se posso, cerchiamo anche ex capi di altre associazioni.
Ah, pensavo di grandi aziende, no? Tipo...
Perché no?
Perché no? Ma senti, dai, questa dovrebbe essere un po' la filosofia, no?
Se all'ascolto dovesse esserci uno scout italiano, piuttosto che, non so, uno scout francese, che poi, arrivato in Ticino, non ha più avuto occasione e avesse voglia di mettere a disposizione la sua esperienza, ben volentieri.
E non ci si annoia su Rete 1 il sabato mattina, non ci si annoia in compagnia dei nostri meravigliosi ospiti. Torna quindi la roccia della pace.ch. Mi fanno i complimenti perché ho sempre detto fuori onda, mi confonderò con la spada nella roccia. Vabbè, niente, ce l'ho fatta.
Inevitabile.
Comunque, esatto. Nel 2009 la sezione si è arricchita del posto pionieri per fornire un'occasione ai ragazzi più grandi di sviluppare maggiormente l'indipendenza e la capacità organizzativa. Nel 2009 la sezione si è arricchita appunto per fornire questa capacità organizzativa.
E nel 2013 poi nasce anche il Clan Rover. Dopo gli anni da pioniere, la sezione offre alcuni anni di formazione, l'abbiamo già detto prima, durante i quali i ragazzi imparano a svolgere il compito di aiuto aggiunto animatore, ampliando i propri talenti e sviluppandone altri. L'obiettivo finale è offrire il proprio servizio in un'altra sezione.
Quindi qualche ricordo, cioè vi ricordate il vostro primo giorno, le emozioni, quando siete entrati a far parte appunto di questa organizzazione di scout, Laura?
Allora, 17 anni fa, settembre, con Jupiter abbiamo svolto la primissima attività, perché l'abbiamo fondata, e partendo dal foulard, quindi noi abbiamo fatto tutto un lavoro particolare, siamo partiti dal foulard, dei colori, e poi abbiamo messo giù la filosofia, quindi abbiamo fatto tutto un lavoro un po' a rovescio. Cinque ragazzi, di cui un ragazzo solo disabile fisico, molto molto agitate, andata molto bene, in quel di Villa Luganese, E sì, ho un bel ricordo, molto, molto eccitante.
Vedo anche le tue espressioni. Daniele, tuo primo giorno?
Io devo dire che in realtà sarei presidente dell'associazione, quindi un ruolo assolutamente diciamo dietro le quinte, ma visto un po' perché abbiamo sempre bisogno di una mano, di chi può inserirsi nelle attività, un po' perché in realtà è molto più bello partecipare all'attività, alla fine sono dentro anch'io a fare l'animatore. Quello che posso dire è che anch'io mi sento un po', come diceva prima Steam, preoccupato quando sono coi ragazzi, perché non sai mai cosa ti capita, quindi veramente devi uscire dalla tua comfort zone, buttarti anche tu, e quello che arriva arriva.
Cosa ti è capitato? Vogliamo una fotografia.
Beh, la prima volta che mi è scappato il ragazzo
che andava, l'hai in rincorso,
sono rimasto un pelo fallito. Sì, è capitato che rincorressi, però vabbè, cerchiamo di mantenere tutto nel limite della decenza, diciamo.
Lei ha avuto paura, hai dovuto, come dire, attingere alle tue qualità da atleta, da corridore.
Esatto, però bisogna dire che ogni volta che prendiamo un ragazzo nuovo, Speedy fa un grandissimo lavoro di analisi, di intelligence prima, quindi conosce il ragazzo, conosce i vicini genitori, la scuola dove va, e poi ci manda un briefing completo su quali sono le caratteristiche del ragazzo, se ha problemi fisici, se prende medicamenti, se non so, epilettico, perché ogni tanto ne abbiamo anche così, quindi dobbiamo essere pronti, e quindi quando arriviamo ad avere la prima attività col ragazzo lo conosciamo già.
Laura, ci sono situazioni anche divertenti?
Sì.
Una?
Vedevo Lorenzo già che aveva un'idea. Prego.
No, ricordo la prima attività che li abbiamo portati sulla neve, abbiamo detto che bello inverno, andiamo a slittare. Mm-hmm. Noi animatori tutti gasatissimi, super, ha preparato tutto il materiale, siamo partiti, siamo arrivati su e un dettaglio non avevamo pensato.
Accidenti.
Che generalmente per un disabile il fatto di scivolare è per occupazione.
Certo.
Perché cado, perché mi faccio male.
Non solo per loro.
Andare a slittare vuol dire scivolare e quindi questo non va bene. Subito sul posto, giustamente dovevamo essere flessibili, avere la buona idea,
la fantasia,
esatto, e abbiamo fatto tutto un percorso, piano piano li abbiamo messi sulla slitta in pianura, tirato adagio, ecco, vedi che non è successo niente, fino a che siamo riusciti a fare questa crescita e alcuni scendevano chiaramente accompagnati da noi, quindi noi sulla slitta che guidavamo, ma altri magari sono riusciti anche a fare una piccola discesa da soli, chiaramente in fondo sempre pronti noi a saltare addosso se non riuscivano a fermarsi per placcarli.
Questo funziona, chiedo ad Enrico Barsi, anche per noi normodotati, nel senso che quando abbiamo una situazione di paura dobbiamo attingere ai nostri ricordi del passato e dire: ma ti ricordi, hai già superato quella cosa lì, come in questo caso, hai scivolato in pianura, è andata bene, quindi puoi alzare il livello, funziona anche così per noi?
Sì, questo aiuta molto, aiuta quello è il fatto di avere anche qualcuno con cui poter condividere in un certo senso, no? Quindi poter abbassare lo stato di attivazione, no? Che la paura genera. Delle volte la paura è vero che è anche una forma di anticipazione di qualcosa di ignoto che io non conosco, no? Però posso in qualche modo ricostruire anche una mappa parziale basandomi sui miei ricordi e anche dosando in modo diverso le esperienze, no? L'idea dei quattro elementi del vostro foulard è molto bella, se pensate anche da questo punto di vista, no? Cioè voi avete quasi come degli alchimisti, quattro elementi che mettendoli in modo diverso riuscite ad adattare le attività alle esigenze dei ragazzi, per esempio.
Laura, avete fatto bene, questa è la conferma che avete fatto bene a partire dal foulard, che magari dall'esterno poteva sembrare
una cosa banale,
la moda, insomma, come siete un po' così leggeri, in realtà no, cioè il significato siamo poi noi che ce lo mettiamo.
Sì, esatto, sì. Non so, ad esempio, prima Steam parlava di neve, noi abbiamo la tradizione che alla prima attività passano all'interno del Toblerone. Il Toblerone è un tubo di teli militari. Uh-huh. E anche qui ci siamo dovuti inventare parecchie soluzioni alternative, perché fai passare la carrozzina, quindi abbiamo dovuto costruirne uno più grande. E ho paura del buio, allora siamo entrati con i ragazzi nel Toblerone, poi l'abbiamo accorciato, poi, diciamo che Sì, anche il Toblerone rende bene l'idea delle nostre capacità di adattamento.
L'avete reso anche un groviera, perché se uno ha paura del buio bisogna far entrare luce, no? Quindi dal Toblerone si passa al groviera, che così.
Anche sì, cioè aprivamo le cuciture, ovvero i bottoni, per guardare dentro. Guarda che ci siamo, eh? Ok, poi chiudavamo, passavamo con lo seguente. Guarda che ci siamo.
E qua passiamo al problem solving, che è una cosa che si sente tanto ovunque. Il problem solving è importante, questi temi. E queste cose
La fantasia aiuta.
La fantasia, vedi?
È la fantasia, in realtà.
Per quello che servirebbe a tutti, fare magari un paio di attività con voi degli scout. Daniele,
mi piacerebbe vedere i capi della mia azienda che vengono.
Secondo me non sei l'unico.
C'è Céline Dion pronta a cantare qui sulla Rete 1.
Torniamo su Rete 1 con Diamoci una mano. Abbiamo così fatto una battuta, Daniele ci ha fatto visualizzare, penso appunto tanti all'ascolto visualizzano i propri CEO, CFO, presidenti vari eccetera eccetera, cimentarsi con delle attività e mettersi in discussione.
Sì, perché è una continua avventura, non sai mai cosa ti capita e devi essere continuamente adattabile, devi trovare, arriva il ragazzo anche solo in un gioco semplice come lanciare una pallina, arriva il ragazzo che ha problemi muscolari e non riesce a lanciarla, allora devi adattare l'attività, portarlo più vicino oppure farlo fare in due. È sempre un continuo adeguamento, ma questo mette in gioco tantissimo la fantasia.
Mariluz, dicevi che è un'attività importante, formativa.
Sì, è estremamente importante il valore pedagogico, il valore proprio che interiorizza l'esperienza del successo, qualcosa di estremamente importante. Invece fare degli obiettivi troppo grandi, senza valutare le situazioni, senza cucire addosso alla persona proprio l'attività, la situazione che lo può veramente portare a raggiungere pian piano un obiettivo, lo priva di questa esperienza del successo e purtroppo è quello che poi non permette in fondo di interiorizzare fiducia per il futuro.
E questo in qualsiasi cosa, immagino,
qualsiasi
se ognuno
cosa, sì,
indossa il vestito, sì, giusto, sì, probabilmente qualsiasi attività fa avrà successo, funzionerà,
esatto,
meglio. In questo momento invece noi facciamo un passo indietro,
sì,
nel tempo, torniamo nel 1977 quando già avevano capito l'importanza dell'inclusione in giovane età.
Mi chiamo Mara, nella mia classe c'è una bambina sfortunata e tutti dicono che è handicappata. Noi siamo molto amiche e io gioco sempre con lei perché è buona e simpatica. Oggi abbiamo giocato al carnevale, noi siamo molto amiche.
Un'amicizia che fa bene a tutti i bambini, difendiamola dai pregiudizi dei grandi.
Si userebbe ancora la parola sfortunata oggi?
Non lo so, perché al giorno d'oggi c'è una sensibilità estrema, per me anche eccessiva, su tutti questi termini relativi agli handicap, ai problemi cognitivi, eccetera. Mi ricordo che in radio avevo ascoltato una trasmissione dove c'era un cieco che diceva: ma perché continuano a dirmi che sono non vedente? Io sono cieco. Perché devono cambiarmi il nome come se cambiasse il mio valore? Non ha senso.
Enrico Varsi.
Mi viene da pensare tra l'altro che il rispetto, le parole sicuramente sono importanti, ma il rispetto viene manifestato nelle azioni, no? Più che io potrei chiamare una persona non vedente, ma in realtà sminuirla. Esatto. Per cui quello che conta è il tipo di connessione, di rapporto, di relazione, di sguardo, come dicevamo prima, no? Che io offro all'altra persona.
Mariluz.
Faccio io la percezione su tantissime altre cose. Sì, è veramente eccessivo questo andare ad incidere come una parola c'è, anche perché le cose bisogna sempre contestualizzarle, hanno un significato lì dove sono nate e perché sono nate, e soprattutto ritengo che più, ma qui parlavamo di vedere tutto lo specchio di una persona, più ci si fissa solo nel modificare le parole, ci si pulisce semplicemente la coscienza. Io non ti chiamo cieco, ti chiamo non vedente, basta, la cosa è finita lì. Però dopo, se cadi dal marciapiede perché io non mi accorgo che tu non potresti fare quel tragitto, chi se ne frega, tanto tutto sommato ti ho chiamato come il political correctly.
Lorenzo.
Sì, vorrei aggiungere l'aspetto che magari si parte sempre da una difficoltà, da un problema, ma a me personalmente piace vedere che possibilità di successo, di crescita abbiamo, quindi guardare la questione in modo positivo, come possiamo risolvere la questione, come possiamo aiutare, come possiamo crescere assieme, migliorare.
Ecco. Quindi anche tu sei d'accordo che c'è un'eccessiva attenzione alle parole, ma poi anche lì è un po' tutta forma, ma poi la sostanza manca.
Sì, quindi mi piace più mettere in pratica in modo positivo e costruttivo, sì.
Torniamo al 1977, siamo sicuri che il pregiudizio sia solo ed esclusivamente l'appannaggio degli adulti?
Cioè che tu dici che sia anche parte
dei bambini,
dell'infanzia dei giovani?
Cioè che il pregiudizio non sia solo circoscritta all'età adulta, ma anche in giovane età?
Oggi?
Allora, in generale penso che il pregiudizio nei ragazzi e nei bambini è prevalentemente appreso. Cioè, viene comunque dalla cultura.
Cioè lo sentono in famiglia?
Lo sentono in famiglia o lo vedono nei mezzi di informazione, eccetera. E questo non vuol dire però che un bambino sia un ente angelico, staccato dalla realtà terrena. C'è un'aggressività, per esempio, che è parte costitutiva dell'essere umano. No? Noi sappiamo che l'aggressività c'è dai primi mesi di vita addirittura, così come c'è il desiderio e c'è anche la combinazione tra queste due cose. Però il pregiudizio inteso nel senso che stavamo dicendo, io penso sì che sia più caratteristico del mondo adulto e ai bambini arrivi. Ma la clip lo dice chiaramente, no? In realtà lei usa i termini che dicevamo prima, ma alla fine va alla sostanza, no? Dice: io sono entrata in relazione, questa è la mia amica. Punto. Non c'è altro da dire.
Infatti io penso che appunto il pregiudizio è un giudizio comunque che arriva prima dell'esperienza e tutto sommato un ragazzo, un bambino assorbe quello che gli adulti gli trasmettono, quindi questa eccessiva attenzione semplicemente a abbellire le parole e in fondo negare il contesto e il succo della questione, alla fine porta anche i ragazzi tutto sommato ad essere più pregiudizi di quanto lo sarebbero e potrebbero essere da adulti.
Daniele, nella vostra esperienza, nel vostro gruppo, tutti questi ragazzi hanno pregiudizi o in realtà no? Siamo una roba nostra, insomma un problema nostro, in realtà siamo noi un po' handicappati in quello?
Sì, perché abbiamo delle costruzioni sociali sopra che abbiamo interiorizzato e che non sempre sono positive. Questi ragazzi non hanno pregiudizi in generale, però dipende, sono variegatissimi. I nostri gruppi ci sono giovani che non calpestano l'erba perché ne hanno paura e noi molto orgogliosamente siamo riusciti nel corso dell'anno a portarli a calpestare l'erba senza paura, e altri invece che sono quasi indistinguibili da una persona normodotata, che hanno solo leggeri ritardi. Quindi c'è una grande varietà, ma in generale si rapportano agli altri con molto più naturalezza di quanto usiamo noi, e quindi il pregiudizio per loro è una cosa che non esiste né nei nostri confronti né fra loro. Ci sono magari i piccoli screzi fra ragazzi come ci sono fra tutti i bambini, cose naturali, però il pregiudizio no.
Perché anche attraverso, scusami, il litigio, il confronto ci si conosce, in realtà è un passaggio necessario, no?
Esatto, sì.
rocciadellapace.ch avete ancora qualche minuto, approfittatene.
Allora, volevamo così farvi partecipi che da alcuni mesi esiste anche un gruppo, che non è appunto non è una branca, ma è un gruppo, che ha richiamato a fare delle piccole attività e a rimembrare i bei tempi passati i ragazzi che da noi ormai hanno finito. Quindi hanno tutti oltre 30 anni, ma con grandissimo piacere partecipano a delle piccole attività 3-4 volte l'anno, e siamo orgogliosi di questa cosa perché ci dimostrano tantissimo affetto.
Vuol dire insomma che avete seminato bene, sì, quindi sì. Rimane una traccia anche poi quando diventano adulti. Allora vogliamo ricordare il vostro sito, il numero di contatto, le prossime attività che avete.
Allora,
e ricordiamo l'appuntamento del 9 marzo.
Esatto, prossima attività è il 9 marzo con il Rafroball.
Alle poi, scuole medie
ecco
di Agno.
Scuole di Agno alle 8:30.
Noi ci troviamo presto, voi. Però se qualcuno viene a vedere può venire.
Può portare i cornetti, no?
Quelli ne abbiamo previsti 50, però se ne porta di più
vedi?
Va benissimo.
Insomma, chi è in zona avesse voglia di condividere una colazione diversa e scoprire un mondo nuovo magari che non conosce, quindi l'appuntamento per il 9 di marzo alle 8:30 alle scuole di Agno per questa attività sportiva molto bella e divertente che è i ragazzi che includono i normodotati.
Esatto,
insomma.
Esatto.
Altro?
Poi avremo un convegno, avremo il campeggio finale. Tra l'altro i grandi stanno organizzando un itinerante, quindi i piccoli, per modo di dire, saranno in casa, i medi in tenda e i grandi in appunto itinerante.
Lorenzo, volevi aggiungere qualcosa?
No, appunto i grandi chiaramente stanno organizzando loro stessi assieme agli animatori la loro vacanza.
Bellissimo, e qua torniamo al fatto che voi date tra le varie capacità nel corso dell'esperienza con voi anche quello di essere responsabili e quindi autodeterminarsi.
Esatto, però nel nostro caso anche quello va tarato sul singolo ragazzo, perché c'è chi riesce a arrivare a organizzare una vacanza e c'è chi riesce a calpestare l'erba per la prima volta. Ognuno ha
bene,
il suo obiettivo.
E vanno bene tutti, insomma andiamo bene tutti, siamo perfetti così come siamo. Allora, grazie ancora a rocciadellapace.ch.
Grazie a Laura Cirla, Daniele Pongan, a Lorenzo Spörri, alla nostra Mary Luz Besomi Candolfi, al nostro Enrico Varsi, che ritroveremo sabato
ovviamente
prossimo.
Ovviamente l'appuntamento è sabato prossimo. Sì. Qualora aveste voglia di riascoltare questa puntata o le altre puntate, siete tutti in invitati su Play RSI Rete 1, diamoci una mano e potete riascoltare questa puntata. Finiamo ricordandovi e citando Luciano De Crescenzo, filosofo, scrittore, regista e attore napoletano con cui abbiamo aperto questa puntata.
Spesso un handicap, proprio perché impedisce ai sensi di intromettersi, finisce col dare più spazio all'immaginazione. Tra poco ci sono Elena Caresani e Carlotta Moccezzi con La pulce nell'orecchio da Carissa Tami
e Mirko Bordone
e Gianni Zocchi. Un buon proseguimento di programmi sulla Rete 1.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch